al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
A tutti voi bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa nuova puntata di Al di là della notizia, la nostra rubrica quotidiana dedicata all'approfondimento dell'attualità. Oggi andiamo in onda dal Pontificio Consiglio della Cultura per incontrare Sua Eminenza il Cardinal Gianfranco Ravasi, che è il presidente di questo dicastero, ed aggiornarci un po' sulle attività del Cortile dei Gentili, questa struttura inserita nel Dicastero della Cultura, nata proprio ispirandosi a un appello di Benedetto XVI per creare un luogo di dialogo, confronto tra credenti e non credenti. Intanto salutiamo Sua Eminenza Cardinale Ravasi, che ci ha ospitato anche oggi presso il Dicastero della Cultura. Buon pomeriggio, ben trovato Eminenza.
Grazie, buon pomeriggio anche a tutti coloro che ci seguiranno.
Siamo quasi a un anno dal varo del Cortile dei Gentili ufficiale a Parigi, si sono susseguiti diversi appuntamenti in Italia e all'estero e siamo anche alla vigilia, perché a fine marzo ormai è segnato l'appuntamento, di un nuovo Cortile dei Gentili in Italia a Palermo il 29 e 30 marzo. Come si sta preparando questo nuovo appuntamento, visto che è anche l'occasione, la vigilia di Palermo, per guardare a un anno fa, quando questa struttura è partita e il successo, la partecipazione e le tante proposte di nuovi cortili che voi ricevete ne segna in qualche modo la riuscita.
E certamente potremmo quasi immaginare una sorta di florilegio che è continuato ad espandersi in questi giorni, in questi mesi che hanno avuto come sorgente Parigi. Vorrei in particolare sottolineare due aspetti. Da una parte, Palermo rappresenta una tappa significativa nell'interno dell'orizzonte italiano. L'Italia ha già avuto un emblema in Bologna, che è stata la prolusione, laddove abbiamo voluto intrecciare più discorsi, più temi, dalla scienza, alla filosofia, alla letteratura, al diritto. Poi ci siamo focalizzati su un unico tema, per esempio a Firenze, attorno al tema dell'arte, che era d'obbligo. Poi abbiamo voluto anche quasi centrarci su una figura in maniera particolare, su alcune figure nel pensiero di Bodei da una parte, della Cristeva dall'altro, a Roma 3, qui a Roma. Infine abbiamo ora davanti ai nostri occhi Palermo. Palermo ha una sua originalità, io penso, proprio per i due nodi fondamentali che si intrecciano tra di loro nel titolo stesso: cultura della legalità e società multireligiosa. Quindi da una parte abbiamo il profilo chiaramente, se si vuole, tra virgolette, sociale, quello della legalità, quello che è anche ininterrottamente declinato dal mondo laico, dal mondo civile, dal mondo politico, ma che ha delle forti incursioni anche nel mondo spirituale, religioso. Pensiamo ai veri e propri martiri della mafia, che hanno in Palermo una sorta di emblema. E dall'altra parte questo fatto che la Sicilia, come attestano anche i suoi monumenti, è sempre stato un luogo di incroci, di crocevia, ed ecco allora anche questa testimonianza della multireligiosità o del dialogo interreligioso. Ecco, questi sono un po' come i due profili che segnano una svolta. Certo, l'orizzonte, e il bilancio lo potremo fare dopo, che l'orizzonte si sarà ancora allargato non soltanto all'estero, come è ovvio, ma anche in Italia stessa.
Come, restando al tema di Palermo, come il dialogo tra culture e religioni, che è precipuo proprio del Cortile dei Gentili, può rilanciare il valore della legalità nello spazio pubblico?
Innanzitutto io penso che l'elemento fondamentale è proprio nel titolo di una delle sessioni, direi quelle più accademiche, più anche per certi versi vorrei persino dire sofisticate come tipo di ricerca, che quindi coinvolge le università, coinvolge le istituzioni più alte nella ricerca di Palermo. Cioè il titolo è «Il diritto dei deboli e il diritto dei potenti». L'elemento fondamentale è diritto, il diritto, la legalità. Tenendo conto che questa componente è una componente che per tradizione, quasi diremmo ormai anche qualche volta per luogo comune, trova in Palermo il luogo dello sfregio, il luogo della ferita. Ora, noi sappiamo bene che questo non è vero, perché anche quando si parla della categoria mafia, in realtà si sa bene che ormai è diventato solo una definizione di fenomeni di criminalità, quindi di violazione della legalità e dei diritti, che ha certamente dimensioni al di là della mafia siciliana. Pensiamo alla mafia giapponese, è solo l'uso del termine. Ebbene, dobbiamo però anche dire che nella città di Palermo c'è un fervore, un fermento. Parliamo anche proprio di un'istituzione come l'antimafia, ma parliamo anche della testimonianza pastorale data da molte istituzioni che saranno presenti nella serata ultima, quella aperta ai giovani, che dimostrano come anche la dimensione ecclesiale, la dimensione morale, la dimensione religiosa per la tutela del diritto sia fondamentale, soprattutto perché passa attraverso le coscienze. E fino a quando non si fa rinascere un nuovo popolo, quindi non si opera nell'interno soprattutto dell'educazione e della gioventù, non si può dire veramente che si apre una nuova era, un'era di civiltà migliore rispetto a quella di cui siamo stati testimoni.
Quindi Palermo può diventare anche una occasione per ribadire l'impegno della Chiesa per la legalità sul territorio e anche in qualche modo per ribadire come questo impegno vada continuamente rilanciato. Lei sa che è un tema questo abbastanza delicato di fronte alle difficoltà che ci sono in diversi luoghi, non solo la Sicilia, ma in diversi luoghi del sud Italia e non solo il sud.
E questo, noi speriamo che accada questo. È significativo il fatto che d'intesa tutte le istituzioni che partecipano, credenti e non credenti di Palermo, istituzioni con sensibilità più spiccate, pensiamo appunto ci sarà la presenza anche di Nando della Chiesa, di Sciacchitano, la presenza di Grasso, il procuratore dell'antimafia, quindi anche le istituzioni più sensibili e quelle meno sensibili si sono trovate tutte d'accordo nel volere a tutti i costi affidare a me la lezione introduttoria. Io sono stato piuttosto restio, devo dirlo, perché avrei voluto che fosse più una presenza siciliana, ma hanno insistito sul fatto che in qualche modo, rappresentando io la Santa Sede, entrassi nell'interno di uno spazio nobile, glorioso e sontuoso come la Cattedrale di Monreale, nella prima serata ci fosse in qualche modo una dichiarazione ufficiale e solenne da parte della comunità ecclesiale, sia pure non rappresentata in maniera diretta, per questo tema, perché ci si impegni maggiormente su questo tema. E quindi è in certo modo il rilancio, pensiamo, non so, del passaggio di Giovanni Paolo II e del suo grido contro la mafia, le degenerazioni della moralità, le degenerazioni della società, le degenerazioni del diritto.
Anche a Palermo ci sarà un momento più accademico di approfondimento e, come ci anticipava, invece una serata più a livello popolare, di incontro, di festa.
Certamente ci sarà la parte, direi, più accademica, rappresentata tra l'altro da personalità anche di grande rilievo che vengono dall'estero. Io penso ad esempio a Rémy Bragg, questo grande figura di storico, di studioso, oppure anche a François Bousquet. Penso anche alla presenza del professor Samonà, che è comunque di Palermo, ma è una figura significativa nel campo della riflessione del pluralismo e l'universalismo. Penso anche a una figura importante della politica, come è stato Giuliano Amato, che tra l'altro partecipa vivamente con noi a questa esperienza del Cortile dei Gentili a partire dall'UNESCO di Parigi, con delle considerazioni spesse volte molto provocatorie, anche significative, ma ci saranno anche altri filosofi. Quindi c'è veramente una ricerca che sarà centrata sui due poli, il diritto e il pluralismo, pluralismo religioso, dialogo interreligioso e così via. Dall'altra parte c'è questa serata che è dedicata in particolare ai giovani e che ha un lungo elenco di presenze. Questo lungo elenco di presenze vede anche dal vivo il coinvolgersi nell'interno del cortile dei gentili, non soltanto dei credenti, ma della molteplicità religiosa, che pure è presente, sia pure non in maniera particolarmente incisiva, in Palermo. Ci sarà per esempio un coro gospel che è valdese, ma ci sarà anche l'intervento dell'imam musulmano di Palermo. Ci saranno delle presenze religiose molteplici, perché le istituzioni ecclesiali che si dedicano a far sì che la degenerazione venga sanata, questa degenerazione della legalità, pensiamo a Missione Speranza e Carità, penso anche al gruppo Cosa Vostra e così via, che saranno presenti, ecco, che faranno sì che anche i giovani possano vedere la testimonianza diretta di coloro che in prima persona operano in questo ambito. Ma ci sarà anche poi l'orizzonte della cultura giovanile in senso più lato possibile. Pensiamo al cantante Amedeo Minghi, a gruppi canori che sono propri di Palermo, oppure anche vorrei fare riferimento anche a uno scrittore come D'Avenia, che è di Palermo anche se vive a Milano e che ha cercato di intercettare un po' il linguaggio, le pulsioni, le tensioni e soprattutto anche la spiritualità del mondo giovanile. Ecco, in questo senso direi che sono due le traiettorie, la traiettoria alta della ricerca e la traiettoria dell'incontro, soprattutto nelle giovani generazioni, perché ancora una volta bisogna ribadire che si deve creare un nuovo modello antropologico. Questo non vale solo per Palermo, ma vale di fronte all'indifferenza e alla superficialità dei nostri giorni per tutte le nostre città.
Questo sarà il Cortile dei Gentili a Palermo, cultura della legalità e società multireligiosa, il 29 e 30 marzo, ma mentre si avvicina Palermo, già in cantiere c'è un altro cortile a Barcellona il 17 e il 18 maggio e si tornerà a parlare di bellezza, così come è avvenuto a Firenze, arte, bellezza e trascendenza. Un breve cenno su questo cortile spagnolo.
Il cortile spagnolo sarà certamente imponente, di grande effetto, anche mediatico, devo dire, perché questa città, Barcellona, che è particolarmente vivace dal punto di vista culturale, ha 7 università, ha dei centri di ricerca di grande livello, la Catalogna normalmente è una regione di forte tradizioni culturali e anche di forte tradizione identitaria, proprio per la complessità e la ricchezza di questo paese rimane fuori di dubbio che l'articolazione sarà molteplice. Certamente il tema dell'arte e della bellezza avrà un suo riferimento fondamentale, non solo perché ci sono musei di grande qualità, ma anche perché c'è questa sorta di simbolo che è la Sagrada Famiglia di Gaudì, e lì tra l'altro si svolgerà il suggello principale terminale con un esperimento che avrà una grande suggestione tra il pubblico che parteciperà, perché saranno 4 cori enormi che interverranno in punti diversi della Sagrada Famiglia interloquendo tra di loro. 4 cori catalani che fanno quasi una sorta di sinfonia in onore della bellezza, dell'arte, che unisce nella dimensione trascendente anche i credenti e i non credenti. Ecco, per questo motivo credo che sarà sicuramente un evento di rilievo, e poi ci saranno anche però incontri di tipo filosofico e di tipo scientifico anche. Molte interrogazioni, molti eventi che si distribuiranno sostanzialmente in un trittico di giornate.
Quindi c'è il rischio, dico rischio tra virgolette, che l'attività del Cortile dei Gentili vada un po' a sconfinare in un'altra attività del vostro dicastero, Eminenza, che è quella del dialogo tra arte e fede. In qualche modo gli eventi del cortile potrebbero diventare un giorno anche eventi artistici.
Il paradosso è che il Cortile dei Gentili, proprio essendo cortile, non avendo quindi dei perimetri inevitabilmente sconfina. Io vorrei fare tre esempi che sono significativi da questo punto di vista. Prima di tutto il fatto che arte e fede indubbiamente pongono anche il problema del confronto con l'artista non credente e quindi sarà sicuramente uno degli ambiti principali nei quali questo confronto avverrà, anche perché spesso degli artisti non credenti chiedono a noi di poter interloquire, vogliono ritornare per esempio a interrogarsi sui grandi simboli, sulle grandi narrazioni, le grandi figure, i grandi testi sacri. Secondo ambito è l'ambito della scienza. È fuor di dubbio che nel territorio della scienza, a opinione popolare persino, si celebrino soprattutto le apostasie dalla fede. In realtà sempre di più questo ambito si rivela a livello alto molto interessato a guardare all'altro livello del conoscere, che non è soltanto quello della sperimentazione, che non è soltanto quello dell'analisi della scena del mondo, ma anche l'analisi in profondità del fondamento e quindi delle grandi domande. Terzo orizzonte che vediamo sempre più incrociarsi è quello socio-economico-giuridico, direi, cioè le realtà, le discipline che si interessano della dimensione sociale. E lì indubbiamente noi ci stiamo interrogando. Abbiamo fatto un grande convegno internazionale in India, a Bangalore, sul tema della gratuità e dell'economia. Quasi due termini che sembrano essere autoescludendosi, perché da un lato la gratuità sembra partecipare più della fede, più della morale, l'economia invece ha delle norme ben precise che più occheggiano ai mercati, occheggiano più alla finanza. In realtà l'incrocio diventa necessario e proprio perché si tratta di temi di questo genere, l'incrocio anche tra i soggetti credenti e non credenti è indiscutibile. Ecco perché credo che il Cortile dei Gentili sia veramente una piazza aperta a tanti temi e a tanti orizzonti.
Con il Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, affrontiamo un altro argomento di attualità perché proprio nei giorni scorsi il Dicastero della Cultura ha annunciato la costituzione di un comitato scientifico per le celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Eminenza, perché questo interesse della Santa Sede per questo centenario e per la figura del sommo poeta?
C'è un dato di fatto iniziale abbastanza curioso. Io sono contemporaneamente presidente di una istituzione dedicata a Dante, propria della comunità civile italiana, cioè la Casa di Dante. E dall'altra parte sono presidente, per ragioni anche d'ufficio, di questa commissione dantesca istituita dalla Santa Sede, in pratica dal Pontificio Consiglio della Cultura, per queste celebrazioni. E questo è significativo perché Dante è nostro, nel senso che è proprio del mondo ecclesiale. Pensiamo alla sua grande figura teologica, pensiamo anche alla sua passione ecclesiale, anche critica. Pensiamo alla sua testimonianza di credente adamantino. Ma dall'altra parte è anche certamente il grande padre della cultura, non solo italiana, è una delle grandi figure universali della cultura e della poesia in particolare. Per questo motivo credo che sia significativo che questo avvio sia condotto in parallelo e io cercherò sempre di dialogare con tutte le istituzioni che sono dello Stato italiano o di altre nazionalità, proprio perché Dante costituisce forse il nodo d'oro che tiene insieme le diversità culturali, che tiene insieme le diverse ricerche. Abbiamo davanti ormai otto, nove anni di tempo per poter camminare, fare un vero e proprio itinerario e arrivare a quella data del 2021 nella quale forse potremmo ripetere quello che si è stato fatto nel 1921, quando in quell'occasione ci fu Benedetto XV che scrisse, emise, notiamo bene, un'enciclica su Dante Alighieri. Ecco, noi speriamo che allora la Chiesa in quel momento possa, dopo aver fatto tante celebrazioni, possa anche presentare Dante al mondo intero come un soggetto, un tema che è non soltanto culturale, ma anche strettamente teologico.
A prima vista si tratta di un personaggio, Dante Alighieri, fin troppo conosciuto, fa parte della nostra formazione scolastica assieme a Alessandro Manzoni. C'è la necessità di dare un nuovo volto a questo personaggio, a questo autore?
Io penso che il nuovo volto potrebbe essere lungo due lineamenti. Il primo lineamento è quello di cercare in tutti i modi di curare l'elemento didattico, didascalico quasi. Purtroppo Dante spesse volte nella scuola viene presentato non in maniera affascinante come merita, come lo è lui oggettivamente. Per questo sarà opportuno impegnarci molto per la formazione sia dei docenti, ma soprattutto stimolare l'attenzione dei ragazzi nelle scuole, ma anche del grosso pubblico. L'emblema Benigni ne è la testimonianza. È possibile che milioni e milioni di persone si fermino ad una lettura di Dante, tutto sommato anche, dovremmo dire, neppure tanto esplicativa, una lettura direi narrativa quasi di Dante, la parola in sé di Dante proposta. E questo forse è il primo grande lineamento. Il secondo lineamento è quello di far riportare ancora magari l'arte che si confronti con la Divina Commedia, l'arte in tutte le sue forme, e posso annunciare che per esempio attraverso un amico molto celebre mio, cioè Riccardo Muti, si sta pensando, coinvolgendo Arvo Pärt, di fargli preparare un testo su una pagina dantesca, un testo musicale, ma penso anche alla pittura, alla scultura, alla fotografia stessa, che sappia evocare le grandi emozioni di quel poema.
Grazie davvero al Cardinal Gianfranco Ravasi per questo incontro. Allora, buon lavoro per le tante attività del Dicastero di cui lei è presidente, il Dicastero della Cultura.
Grazie, un saluto a tutti.